considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Cecilia Di Lieto, come gran parte di Radio Popolare, in trasferta per il ciclo di Falla con noi, il radio itinerante nei quartieri di Milano. Ci troviamo al Madame Hostel di via Benaco 1 a Milano, naturalmente. E come avete sentito durante la mattina, insomma, ci sono stati tanti ospiti che si sono avvicendati e che hanno raccontato il quartiere e la situazione. Vi ricordo che siamo nella zona olimpica, diciamo così, di Milano. Tra poco vi presento la nostra ospite che ci parla di qualcosa di molto lontano da via Benaco e da Milano, ma che ci riguarda comunque tutti. Ma intanto fatemi dire un paio di cose. Beh, una di sicuro non è bella, perché stiamo parlando del ritrovamento di un lupo maschio trovato in località Conca Verde a Rovetta. Era morto da poche ore quando è stato ritrovato, l'hanno visto domenica 25 gennaio, in realtà adesso... Il cadavere del lupo è all'istituto zooprofilattico di Bergamo per accertamenti e capire, insomma, quali sono le cause del decesso. Vi ricordo poi che dal 30 gennaio all'8 di febbraio al Teatro della Cooperativa di Milano c'è uno spettacolo a cui teniamo molto, si intitola In principio era la neve, di e con Gianfelice Facchetti, con le musiche di Raffaele Köhler e Luciano Macchia. È un spettacolo che ci accompagna attraverso i paesaggi innevati delle montagne, ma fa anche alcuni excursus d'altro tipo. A questo proposito, la LAC invita a teatro, per l'appunto, con una promozione esclusiva per le repliche dal 30 all'8 di febbraio. Si tratta di questo: c'è un biglietto omaggio più un biglietto a 5 euro e si prenota inviando una mail a promozione@teatrodellacooperativa.it specificando la data, naturalmente, che scegliete, indicando nell'oggetto la parola invito LAC. Ma l'ho fatta aspettare un sacco e le do il benvenuto ringraziandola anche per la pazienza. Sto parlando di Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia del WWF. Buongiorno Maria Grazia.
Buongiorno, grazie dell'invito. No, ho aspettato tantissimo.
Meno male. Allora, io dicevo quando non era ancora collegata che non saremmo stati a Milano e sul nostro territorio, ma ci saremmo spostati di parecchio, perché andiamo a ragionare su quello che sta accadendo proprio in queste ore, in questi minuti, a Niscemi, in Sicilia. WWF ha lanciato ieri proprio un comunicato stampa che faceva delle considerazioni proprio su questa frana incredibile, con queste immagini incredibili. E uno viene da dire: ma cosa c'entra Maria Grazia Midulla, responsabile del clima e dell'energia? Ancora una volta il clima c'entra con le frane?
Purtroppo dobbiamo cominciarci ad abituare anche a questo aspetto. Se pensiamo che la fusione del ghiaccio, del permafrost in montagna può provocare frane, e proprio una vera e propria ridefinizione della morfologia della montagna, c'entra moltissimo il clima, e c'entra anche la stupidità umana, perché sì,
quella non manca mai, vero?
Esatto, il cambiamento climatico credo che sia un moltiplicatore della stupidità umana anche, perché i problemi esistenti vengono ulteriormente potenziati. Ecco, se una volta uno pensava: vabbè, ma ne scemi, tanto piove poco, e quindi ammesso e non concesso che fosse lecito pensarlo, perché sì, io sì, credo che comunque il problema esisteva a prescindere. E adesso con questo tipo di fenomeni estremi è molto più preoccupante la situazione, assistiamo a fenomeni estremi che si moltiplicano per intensità e per numero. Quindi il ciclone Harry, che si dice è un fenomeno che può verificarsi una volta ogni secolo, e purtroppo abbiamo la prospettiva che si verifichi più spesso. Se noi abbiamo la memoria molto corta, solo qualche anno fa, due anni fa se non sbaglio, c'è stato un ciclone nel Mediterraneo che ha provocato migliaia e migliaia di morti in Libia, perché è crollata una diga. Quindi insomma, sembra, perché purtroppo, visto che la scarsa, diciamo, infrastrutturazione statale della Libia, non abbiamo dei dati certi, ma che possono arrivare fino a 20.000 persone, 14.000 persone, si faranno diversi numeri, ma insomma stiamo parlando di fenomeni che possono avere un impatto enorme sui paesi più vulnerabili, perché appunto non è che la Libia è un paese, diciamo, particolarmente arretrato, però ha le strutture statali che sono meno efficienti e meno strutturate di altri paesi. I paesi di più antica industrializzazione, appunto, in generale soffrono comunque dell'impatto dei fenomeni estremi e del cambiamento climatico, ma quando poi questi paesi hanno tantissimi problemi sotto il tappeto, è chiaro che questo provoca enormi problemi per la popolazione, e ulteriori enormi problemi per la popolazione. Noi in questo caso, per fortuna, non stiamo parlando di migliaia di vittime come
sì,
in Libia,
certo.
E quindi già possiamo di questo essere contenti, ma è chiaro che i danni alle persone sono fortissimi. Si sono verificati tantissimi eventi estremi in Italia, si verificano ormai quotidianamente, e purtroppo le notizie ci sono molto poco sui giornali.
Sembra quasi, no, che sia ordinaria amministrazione alla fine. Ma senta, Maria Grazia Midulla, ma in un caso come quello della frana e proprio del territorio di Niscemi, come possiamo incrociare, diciamo così, la questione climatica con quella che è una devastazione del territorio, il consumo di suolo? Insomma, quali sono i link tra queste situazioni?
Allora, il link è che naturalmente in questo caso il fenomeno franoso, che era già in corso, viene accentuato dall'enorme quantità di pioggia che c'è stata. Però al di là di questo, noi abbiamo un link che è proprio nello strumento, È chiaro che chi costruisce nelle aree golenali, nelle aree di espansione dei fiumi, non dovrebbe costruire lì, anche senza cambiamento climatico, però il cambiamento climatico aumenta i rischi, aumenta in modo esponenziale i rischi. Quindi quello che è stato tollerato per tanto tempo non si può più tollerare nell'interesse delle persone. E questo però che vuol dire? Vuol dire che le persone vanno aiutate, perché io non conosco bene la situazione dal punto di vista sociale di
Sì.
Niscemi, ma cioè, ho fatto ricerche anche su altre realtà, eccetera, eccetera. La costante è che, per esempio, se viene detto no, qui non ci potete stare, dovete muovervi, i ricchi si spostano e i poveri rimangono lì. Allora il problema è che naturalmente di questo come collettività dovremmo farci carico. Proprio in questi giorni, come WWF internazionale, abbiamo reso noto un report in cui diciamo che però i conti stanno aumentando a dismisura,
Sì.
perché il rischio sta aumentando e i conti rischiano di aumentare a dismisura, non solo per lo Stato, ma anche per le assicurazioni, che infatti da sempre sono molto diciamo presenti nel dare i dati rispetto all'aumento dei premi che loro pagano per queste cose. E quindi noi dobbiamo prima di tutto cercare di ovviare e di fermare la causa del fenomeno, che sono le emissioni climalteranti derivanti dall'uso dei combustibili fossili e dalla deforestazione, per lo più è questo, e anche quindi dal cambio d'uso del suolo per alcuni aspetti, tra cui non c'è il fotovoltaico. Questo lo vorrei sottolineare,
Sì.
perché il fotovoltaico occupa il suolo ma non lo consuma. Consumo di suolo vuol dire cementificazione, vuol dire rendere il suolo impermeabile, vuol dire evitare che il suolo assorba le emissioni, eccetera, eccetera. Tutte cose che comunque purtroppo sono in aumento, perché noi l'urbanizzazione è in aumento e anche tanti altri fenomeni che tolgono tante altre costruzioni umane, non fenomeni, perché fenomeni
Sì,
potrebbe sembrare
sono
una
strano.
cosa che non ci riguarda, quindi queste sono le cause. Noi le cause le dobbiamo eliminare, perché sennò il paragone che faccio sempre è come se noi avessimo una vasca che sta trasbordando e cominciassimo ad asciugare il pavimento e senza chiudere il rubinetto. Cioè, la prima cosa da fare è chiudere il rubinetto. Dopodiché dobbiamo adattarci, e adattarci non vuol dire fare in modo che tutti si possa continuare tutto come prima, come cercavo di dire. Bisogna appunto vedere dove si può stare, dove non si può stare, fare gli interventi che si possono fare per mettere in sicurezza il territorio laddove appunto non si sono fatte, non si è costruito dove non si doveva costruire. E poi comunque prepararsi al nuovo clima. Cioè, noi abbiamo già un nuovo clima.
Non.
L'abbiamo già cambiato, perché purtroppo ci stiamo avvicinando alla soglia di 1,5 gradi di aumento medio della temperatura globale rispetto all'era preindustriale, che, come giustamente ci fanno notare gli scienziati, non è un obiettivo, è un limite. È un limite oltre il quale gli impatti del cambiamento climatico rischiano di essere veramente molto, molto forti. Io non voglio usare parole tipo catastrofi, che poi i cittadini usano quando poi gli eventi si verificano. Quindi i catastrofisti sono quelli che hanno fatto andare avanti il fenomeno, non chi denuncia il pericolo. Però in ogni caso la situazione diventa ingestibile.
Certo. Senta, Maria Grazia Medulla, le farò una domanda particolarmente difficile. Chi si occupa di divulgazione, come faccio io, non sa più come prendere la questione, perché qualunque cosa accada viene quasi sempre riconnesso e definito come conseguenza dei cambiamenti climatici. Il rischio non è quello che questa definizione diventi una sorta di mantra che poi, come dire, passa nella testa delle persone come inevitabile. Cosa potremmo fare per far comprendere appieno quanto questa cosa sia determinante nella vita di ognuno? Io, che mi occupo di una trasmissione che parla di animali e della nostra relazione, certo, tra animali, ricordo ancora che una delle prime anni e anni fa cose che feci, parlai con un centro di recupero, in quel caso era il centro recuperi La Ninna con i ricci, per guardare sul concreto, concretamente, che cosa vuol dire ad esempio per il mondo animale l'innalzamento delle temperature o i cambi del clima. Ecco, cosa possiamo fare, certo, secondo lei, per far capire davvero che non è una formula e basta? Gli ho detto che era una domanda difficile.
Bisogna dare una corretta informazione, ma soprattutto bisogna pretendere che venga data una corretta informazione. Secondo me quella è un po' la chiave. Dopodiché, se lei pensa al fatto che noi qualche giorno fa abbiamo visto Sinner che aveva i crampi per il caldo, sì, in Australia, perché in Australia c'è un'enorme ondata di calore in corso, chiamata la più brutale dopo un'altra che si è verificata alcuni anni fa, ma insomma comunque è un'enorme, e nessuno dei cronisti sportivi ha messo in relazione le due cose, quando era evidente che le due cose fossero in correlazione. E noi non possiamo, cioè è chiaro che se non torniamo a un'informazione che ci fa comprendere anche il perché delle cose, non ne usciamo. Secondariamente, io sono assolutamente, cioè dobbiamo uscire da questo ricatto, ma così se si dice sempre che è colpa del cambiamento climatico, allora oscuriamo i veri problemi, eccetera. No, i problemi sono sempre complessi. Come ho cercato di dire, il cambiamento climatico è piove sul bagnato, in questo caso.
Sì. Peraltro a Milano è una giornata molto piovosa oggi. Quindi.
Esatto. Nel caso di siccità è asciutto sull'asciutto. Però il problema vero è che noi continuiamo a non affrontare, anzi diminuiamo i soldi per gli interventi in questo senso.
Peraltro diciamo che il panorama internazionale, perché naturalmente quando parliamo di clima non è che possiamo circoscriverlo, sì, insomma, dei confini nazionali, diciamo che anche tutta quella che la politica europea, che insomma era avviata a un percorso virtuoso con il Green Deal e che insomma stava cercando di attuare delle politiche un po' più lungimiranti, sta subendo una battuta d'arresto. Questo ci preoccupa tantissimo, e non voglio parlare degli Stati Uniti e della politica di arretramento culturale e scientifico che stiamo vedendo quotidianamente.
Certamente, però la transizione sta andando avanti lo stesso. Questo è uno studio che è stato fatto ieri, è stato rilasciato ieri dalla Banca d'Italia. Quando lo ascoltavo alla radio, anzi mi avete ricordato che lo devo andare a cercare, ma questo studio della, io dico, ma chi è che sta dando questi dati così interessanti? Mai mi sarei aspettata che fosse la Banca d'Italia. E così come la stessa, cioè per noi il problema è che se l'Europa si ferma sulla transizione, visto che c'è la Cina, tutta l'Asia e tanti altri paesi che stanno andando avanti, perché è nel loro interesse attuare la transizione, perché la transizione è sì, diciamo, amica del clima, Ma è anche amica del minor inquinamento, è anche amica della maggiore efficienza. Per esempio, le auto elettriche sono molto più efficienti delle auto con il motore endotermico. Insomma, e poi non è solo una questione tecnologica, cioè l'umanità deve affrontare il problema che esistono dei limiti, appunto, lo dicevo per la temperatura, ma funziona per tutto.
Certo.
Esistono dei limiti. Non è che noi possiamo continuare a consumare, ecco, adesso a livello globale. Un modo per leggere i fenomeni geopolitici e anche i capricci geopolitici, in realtà è quello di dire abbiamo un problema di risorse, perché
Certo.
noi la questione dei materiali critici che servono per la rivoluzione digitale, servono anche per una rivoluzione digitale che si fonda sul fatto che noi cambiamo il computer, cambiamo il telefonino una volta l'anno, una volta ogni 2 anni perché i programmi non girano più. Cioè, questo vuol dire che non stiamo pensando al fatto che abbiamo dei limiti.
Eh sì,
Questo è.
infatti quando, insomma, io credo che sia davvero un po' una questione anche culturale, che va ribadita di volta in volta, anche dai piccoli comportamenti di ognuno di noi. Senta, se ci stiamo avviando alla conclusione, io ho un paio di ancora macro domande da farle. Una, ahimè, a
Prego.
proposito di quel che succede in giro per il mondo, stiamo assistendo a un incendio spaventoso che è partito dal Cile, si è allargato all'Argentina e che sta coinvolgendo praticamente la Patagonia, con ettari e ettari di distruzione. Quello potrà avere anche quello delle grandi influenze dal punto di vista climatico?
Ma sicuramente
Dico non solo localmente,
sotto
diciamo.
forma di emissioni, sicuramente. Poi ci sono delle nubi che, perché voi sapete che il portato degli incendi in Canada è arrivato fino da noi, insomma,
Certo.
quindi ovviamente io non so, va valutato dagli scienziati se il pulviscolo potrebbe invece costituire uno schermo, ma naturalmente uno schermo per i raggi solari e quindi diciamo rallentare il cambiamento climatico, ma ci sono tanti fattori che invece lo aumentano, per cui questo diventa irrilevante. È un po' come le grandi eruzioni vulcaniche che
Certo.
ci sono state nella storia, che alcune volte hanno provocato dei fenomeni molto piccoli di raffreddamento, che però molto temporanei. Il problema qual è? Il problema è che in ogni caso qua c'è qualcuno nel mondo che sta studiando come fare operazioni di geoingegneria in questo senso, cioè di farlo fare per esempio degli schermi con lo zolfo per cercare di ovviare. Finora si è visto che questi esperimenti in cui l'uomo ancora di più si crede Dio, perché
Sì.
questo in fondo
Non stanno dando i
hanno
risultati.
un sacco di portati negativi, non solo l'inquinamento che già sarebbe sufficiente, pensate a Blade Runner, un'atmosfera
Certo.
tipo Blade Runner, ma invece potrebbero avere degli effetti anche perché il clima magari potrebbe essere migliore in un punto e peggiore in un altro, quindi insomma abbiamo
Certo.
visto che.
Senta Maria Grazia Midulla, noi oggi trasmettiamo, noi Radio Popolare trasmettiamo gran parte dei nostri programmi da una sede esterna ed è vicino al villaggio olimpico, quello dove alloggeranno gli atleti delle Olimpiadi. Senta, Olimpiadi, scioglimento dei ghiacci, ghiacciai e montagne impoverite, neve artificiale, ci dice in 2 minuti qualcosa su una
Sì,
questione
appunto,
come questa?
la montagna sta cambiando moltissimo. E proprio qualche giorno fa, tra l'altro, da una sede internazionale è venuto fuori uno studio che dimostra che a Cortina ci sono 41 giorni di gelo in meno l'anno. Anche la copertura nevosa è molto ridotta. Quest'anno abbiamo avuto una grande nevicata recentemente, ma in ogni caso i giorni senza neve si sono moltiplicati e l'uso della neve artificiale, con tutti i problemi che comporta, si è moltiplicato. Quindi noi avremmo voluto che si desse anche una maggiore informazione su questo e si invogliasse la montagna a pensare al proprio futuro. Io spero che la montagna divenga un avamposto di chi ha a cuore la natura e non un parco divertimenti, come da frequentatrice della montagna vedo che sta un po' diventando, e questo non assicurerà alla lunga neanche uno sviluppo come sensato, ecco. Quindi io alla grande allarme per il cambiamento climatico, i ghiacciai sono le nostre riserve d'acqua che si stanno esaurendo, con grandi problemi da noi, ma anche grandi problemi in tutto il mondo. Se pensiamo
Certo.
alle persone che dipendono dall'Himalaya, 1 miliardo di persone, insomma.
Certo.
Però ecco, ci sono molte cose che possiamo fare. In primis, cercare di rallentare e in prospettiva fermare il fenomeno del stabilizzare di nuovo il clima. Ecco, questa deve essere la nostra priorità. Quindi, non emettere più gas serra, ma poi anche fare uno sviluppo che abbia un senso. Purtroppo vedo poco da questo punto di
Purtroppo
vista.
sì, poca sensibilità. Senta Maria Grazia Medulla, responsabile clima ed energia del WWF Italia, la ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Abbiamo fatto, insomma, un viaggio complesso da Niscemi, siamo finiti in Patagonia passando per varie altre tappe. La faccio giocare al volo al gioco di Considera l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Guardi, le posso dire quale animale non avrei voluto essere?
Va bene, è una nuova
Per esempio,
sezione.
non avrei voluto essere nei. Oddio, non mi viene il nome in italiano. Nei trichechi,
Sì.
che abbiamo visto anche nei documentari di Attenborough. Con la riduzione delle superfici
Certo.
ghiacciate, sono falcidiati e addirittura sono costretti in superfici piccolissime, cascano
Sì.
giù perché non ci. Insomma, è una vera carneficina. Ma potrei elencare tantissimi animali che non vorrei
Lo
essere,
so,
ecco, purtroppo.
allora niente, apro questa nuova rubrica di Consiglio dell'Armadillo, l'animale che non avrei voluto essere la prima volta.
Eh sì, che potrebbe essere introdotto dal brano dei Beatles, I'm Barrows. Quindi,
Molto bene. Senta, la
perché gli
ringrazio.
animali siamo anche
Eh
noi, quindi
certo,
siamo anche noi
certamente. Non
trichechi.
scordiamocelo mai, come si dice. La ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie, grazie mille, a presto, arrivederci.
Arrivederci. Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia WWF Italia, ai nostri microfoni. Io do un preallarme, diciamo così, ai nostri ascoltatori, quelli di Milano lo sanno già, di Bergamo, San Donato, Como, San Giuliano, perché in questo fine settimana ci sono un sacco di cose che potrebbero interessare, mettiamo, non so, mi sono incartata. Ne parliamo nei prossimi giorni nel dettaglio, ma voi state in Campana, credo che si dica così. Ah, mi stavo dimenticando, prima ospite di Ira Rubini c'era la figlia di Adrian Paci, che ho scoperto compiere gli anni oggi, allora mi permetto di fare gli auguri ad Adrian, tantissimi, tantissimi auguri. Ringrazio come sempre Zacca per la regia di questa puntata e Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti dandovi appuntamento a domani. Ciao ciao!